Buongiorno a tutti, iniziamo oggi l'ultimo argomento del corso, vale a dire la realizzazione di circuiti digitali. Trovate le slide inerenti a questa parte nel plico numero 7, implementazione circuiti digitali. Quando si realizza un progetto è importante definire la tecnologia di implementazione che va a individuare le primitive disponibili per il progetto e le caratteristiche sia in termini di costo che in termini di prestazione. Ovviamente lo stesso progetto può rispondere a specifiche di impiego diverse scegliendo un'altra libreria di primitive. Si parla quindi di spazio di progettazione, vale a dire l'insieme delle tecnologie dentro cui si trova il progetto e i parametri utilizzati per caratterizzarle. I circuiti integrati sono dispositivi a semiconduttori, anche detti chip, che contengono componenti elettronici per l'implementazione delle porte logiche. All'interno del chip, le porte logiche sono poi interconnesse opportunamente fra di loro per andare a realizzare il circuito logico richiesto. Il chip viene poi inserito in un apposito conduttore che può essere tipicamente di plastica oppure di ceramica e connesso a piedini esterni tramite le microsaldature. Con il progresso tecnologico, il numero di porte logiche integrate che è possibile inserire in un singolo chip è andato via via aumentando, passando da poche decine a diversi milioni di porte. Ovviamente è possibile fare una distinzione fra chip che contengono poche porte a chip che contengono milioni di porte, andando a definire diversi livelli di integrazione. Abbiamo quindi circuiti a piccola scala di integrazione, che sono realizzati utilizzando un piccolissimo numero di porte logiche indipendenti contenute in un singolo contenitore, detto anche package. Abbiamo poi la media scala di integrazione, dove abbiamo da 10 a 100 porte logiche in un singolo contenitore. Abbiamo la grande scala di integrazione, che contiene da poche centinaia a diverse migliaia di porte logiche, sempre in un singolo contenitore, e abbiamo infine la grandissima scala di integrazione, o VLSI, Very Large Scale Integration, dove abbiamo po da poche migliaia a centinaia di milioni di porte logiche per ogni singolo contenitore. È questo il caso, ad esempio, dei microprocessori o anche dei chip per l'elaborazione dei segnali digitali. Passiamo alla prima slide di questo gruppo, vale a dire la numero 2. Mi raccomando, scaricate la nuova versione perché queste slide sono state cambiate durante l'ultima settimana, per cui trovate sul sito la versione aggiornata. La tecnologia che viene utilizzata maggiormente per l'implementazione di circuiti digitali è la tecnologia CMOS, sigla che sta per Complementary Metal Oxide Semiconductor. La scelta di questa tecnologia è dovuta al fatto che è in grado di fornire un'elevata densità di integrazione, alte prestazioni e basso consumo. Quindi è possibile, utilizzando questa tecnologia, andare a realizzare dispositivi a grandissima scala di integrazione. Ogni implementazione tecnologica è caratterizzata da diversi parametri. I principali sono elencati nella slide numero 2. Abbiamo prima di tutto il fanin, che è un parametro che indica il numero massimo di ingressi per una porta. Il fanout, un parametro che indica il numero massimo di carichi standard che una porta logica può alimentare senza pregiudicare le sue prestazioni. Il carico standard è un altro parametro che è definito in modi diversi in dipendenza dalla famiglia logica presa in considerazione. Abbiamo poi il margine di rumore, vale a dire il massimo livello di disturbo di tensione esterno che possiamo andare a sovrapporre ai normali segnali di ingresso senza causare delle variazioni indesiderate all'uscita del circuito. Abbiamo poi il ritardo di propagazione, parametro che abbiamo già discusso in una delle prime lezioni del corso e sappiamo essere il tempo necessario affinché la variazione di un segnale applicato all'ingresso di una porta si propaghi verso l'uscita. Ovviamente abbiamo che la velocità di funzionamento di un circuito risulta essere inversamente proporzionale al massimo ritardo di propagazione di un circuito. Un altro parametro molto importante è la dissipazione di potenza, vale a dire quanta potenza viene utilizzata da una porta logica. Siccome una buona parte della potenza utilizzata è trasformata in calore, Questo parametro risulta essere molto importante per andare a determinare la temperatura di funzionamento del chip e tutti gli accorgimenti tecnici necessari da usare per il raffreddamento. Ad esempio, per i sistemi alimentati a batteria come gli smartphone, la dissipazione di potenza dei circuiti integrati va a determinare la durata della batteria del sistema. Un ultimo parametro, che è comunque molto importante, è il costo di ciascuna porta, che andrà poi a riflettersi sul costo del sistema totale che andiamo a realizzare. Passiamo ora a vedere più nel dettaglio i primi due parametri, vale a dire il fan-in e il fan-out, perché ricoprono un'importanza molto elevata quando si va a realizzare un progetto. Passiamo alla slide numero 3, dove ci viene descritto in dettaglio il fan-in, che definisce il numero massimo di ingressi che possono essere applicati a una porta logica. Tipicamente il valore del fan-in è limitato a non più di 4 o 5 porte, questo per ragioni legate alla velocità di commutazione della porta logica. È possibile comunque andare a costruire delle porte logiche con un fan-in più elevato andando a collegare più porte in cascata. Nella parte bassa della slide numero 3 vediamo un esempio che ci fa capire come è possibile aumentare il fan-in di una porta logica. Ad esempio, supponiamo di avere una tecnologia in cui il fan-in massimo è pari a 2. Quindi ciascuna porta logica potrà avere un massimo di due ingressi. Ecco, vedete che qui vi ho riportato come mettendo in cascata fra di loro in modo opportuno le varie porte logiche, è possibile andare in questo caso a realizzare delle porte logiche a tre ingressi. Vedete che, ad esempio, per quanto riguarda la porta AND, possiamo fare una prima porta AND che riceve i primi due segnali di ingresso. L'uscita di questa porta AND viene posta come ingresso a una seconda porta AND che riceve sull'altro ingresso il terzo segnale. Questo è un modo per andare a realizzare una porta AND a tre ingressi partendo da una porta AND con fan-in massimo pari a 2. La cosa analoga si può fare anche con la porta OR, come vedete nel disegno centrale della parte bassa di slide numero 3. Infine, quando andiamo a utilizzare delle porte logiche, come ad esempio le NAND, è bene prevedere un inverter fra l'uscita della prima porta NAND e l'ingresso della seconda, altrimenti non si andrebbe a fare l'operazione in modo corretto. Ecco, questi sono dei metodi molto semplici che ovviamente possono essere reiterati per andare a costruire delle porte logiche con un numero di ingresso arbitrario partendo sempre da porte con fan-in massimo pari a 2. Passiamo ora a descrivere più nel dettaglio il parametro fan-out. Passiamo alla slide numero 4. Come abbiamo già detto, il fan-out indica il numero massimo di carichi standard che una porta logica può pilotare senza compromettere il suo funzionamento. Inoltre, il carico standard è definito in funzione della famiglia logica considerata, risulta quindi essere un altro parametro. In questo caso può essere necessario pilotare più porte rispetto al massimo fan-out. In questo caso si utilizza più porte in parallelo oppure si utilizza un buffer. Un buffer non è nient'altro che un dispositivo che produce in uscita lo stesso valore che viene applicato in ingresso. Vediamo adesso alcuni esempi nella parte bassa della slide numero 4. In questo esempio abbiamo una porta con fan-out pari a 4 che deve andare a pilotare 6 ingressi. Abbiamo quindi che il circuito che vedete in basso a sinistra non può funzionare correttamente, proprio perché vedete che alla porta AND che ha un fan-out di 4 sono connessi sei ingressi differenti, quindi questo circuito sicuramente avrebbe dei malfunzionamenti. Vediamo adesso due possibili alternative che ci permettono di andare a superare questo limite di fan-out pari a 4. Un primo esempio lo vedete nel diagramma centrale presente nella parte bassa della slide numero 4. Vedete che siamo andati ad inserire un'altra porta AND che riceve gli stessi ingressi della prima. La prima porta AND pilota due ingressi, mentre la seconda porta AND pilota altri quattro ingressi, per cui vedete che in questo caso, Siamo andati a utilizzare un numero di porte maggiore perché siamo andati a introdurre un'altra porta AND, però vedete che ciascuna porta AND pilota al massimo 4 ingressi. In particolare abbiamo la prima che ne pilota 2 e la seconda che ne pilota 4. Quindi siamo andati a rispettare il numero massimo di carichi standard che ciascuna porta può andare a pilotare senza compromettere il suo funzionamento. Per cui in questo caso questo circuito opererà in modo corretto. Vediamo ora un'altra possibile soluzione che è quella dell'utilizzo del buffer. Il buffer vedete che è quel simbolo che somiglia a una porta NOT ma non ha il pallino sull'uscita. Questo per andare a indicare che non inverte il valore logico presente in ingresso ma lo trasferisce così com'è. Ovviamente anche il buffer ha un fanout che tipicamente è molto più elevato rispetto a quella di una normale porta logica. Per cui se noi andassimo ad accoppiare alla nostra porta AND con fanout 4 un buffer che ha un fanout di almeno 6, semplicemente andando a inserire il nostro buffer tra l'uscita della porta AND e gli altri ingressi, andiamo a realizzare un circuito che anche in questo caso è in grado di funzionare in modo corretto. Passiamo ora a vedere un componente particolare presente in slide numero 5, vale a dire il buffer a tre stati. Il buffer a tre stati è una particolare porta logica che, oltre agli stati 0 ed 1, possiede un terzo stato, che viene chiamato alta impedenza e viene indicato con Z maiuscolo oppure Z minuscolo oppure IZ. Quando un'uscita si trova nello stato alta impedenza, questa si comporta come un circuito aperto e non pilota quindi eventuali altre porte logiche che sono connesse in cascata. Potremmo vedere questo stato come una disconnessione di questa uscita dal resto del circuito. Nella parte bassa della slide numero 5 vedete riportato a sinistra il simbolo grafico del buffer a tre stati che si differenzia dal buffer normale dalla presenza del segnale di abilitazione enable indicato con N. Nella parte in basso a destra invece vedete la tabella di verità di questo dispositivo. Siamo andati a indicare con A l'ingresso al buffer e con Y ovviamente l'uscita al buffer. Quando il segnale N è pari a 0, qualunque segnale venga posto nell'ingresso A, abbiamo che l'uscita Z si trova nello stato di alta impedenza. Quando invece il segnale di enable è pari a 1, se nell'ingresso A abbiamo 1,0, in uscita Y ritroveremo lo 0. Se invece in ingresso A abbiamo il valore 1, anche nell'uscita Z ritroveremo il valore 1, coerentemente con la definizione di un buffer. Passiamo ora alla slide numero 6 e vediamo perché questi dispositivi sono particolarmente importanti. Abbiamo che un buffer a tre stati permette di superare due importanti limiti delle tradizionali porte logiche. Innanzitutto, l'utilizzo di un buffer a tre stati offre la possibilità di connettere fra loro più uscite in alta impedenza, assumendo che in qualsiasi momento del funzionamento solo una di esse sia abilitata, a differenza delle porte convenzionali che non possono avere le uscite connesse fra di loro. Il secondo limite che viene superato ci dà la possibilità di creare porte di ingresso-uscita bidirezionali, sempre nell'ipotesi che di volta in volta solo uno dei due buffer sia abilitato al funzionamento. In particolare, nella parte bassa della slide numero 6, vedete il diagramma logico di una porta di ingresso-uscita bidirezionale realizzata attraverso dei buffer a tre stati. In particolare, abbiamo che quando il segnale di enable è a 1 per il buffer in alto e quindi a 0 per il buffer in basso, il primo buffer è abilitato mentre l'uscita del secondo si trova in stato di alta impedenza, per cui il segnale passerà dalla parte sinistra alla parte destra del circuito. Quando invece abbiamo che il segnale di enable è 0 per il buffer in alto e quindi 1 per il buffer in basso, abbiamo che l'uscita del buffer in alto si trova in stato di alta impedenza, per cui il segnale fluirà dalla parte sinistra alla parte destra del circuito che vedete indicato in slide. Passiamo alla slide numero 7 e vediamo come è possibile realizzare un multiplexer utilizzando due buffer a tre stati. L'esempio riportato ci mostra come è possibile realizzare un multiplexer 2 a 1 con due buffer a tre stati in cui le uscite sono connesse insieme. Il funzionamento di questo dispositivo è descritto dalla tabella di verità che vedete nella parte destra della slide. In particolare, vediamo che quando entrambi i segnali di abilitazione, vale a dire N1 e N0, sono pari a 0, abbiamo che l'uscita si trova in alta impedenza, questo indipendentemente dai valori posti in ingresso di 0 e di 1, perché come abbiamo visto prima, quando abbiamo descritto il buffer a tre stati, quando il segnale di enable si trova a un valore logico basso, abbiamo che ciascuna delle singole uscite dei due buffer che vedete indicati in slide si trova nello stato di alta impedenza, per cui anche l'uscita Y a cui sono connesse le due uscite dei singoli buffer si troverà nello stato di alta impedenza. Vediamo ora cosa succede quando il segnale N1 si trova a un livello logico basso e il segnale N0 si trova a un livello logico alto, vale a dire seconda e terza riga della tabella di verità. Quando N1 si trova a un livello logico basso, l'uscita del secondo buffer a tre stati si troverà nello stato di alta impedenza, per cui dobbiamo vedere questa situazione come la disconnessione del buffer che vedete in basso dal resto del circuito, per cui è come se la nostra uscita Y fosse connessa solamente all'uscita del primo buffer a tre stati, dato che questo si trova ad avere un segnale di enable pari a 1. In questo caso, quando i 0 vale 0, l'uscita Y varrà 0. Quando i 0 vale 1, l'uscita Y varrà 1, proprio perché non andiamo a vedere il contenuto del segnale 1, dato che il secondo buffer si trova in stato di alta impedenza, per cui possiamo andare a indicare nella tabella di verità le condizioni di don't care per quanto riguarda il segnale I1. La quarta e la quinta riga della tabella di verità rappresentano la situazione duale, vale a dire quando nell'ingresso N1 abbiamo un segnale a livello logico alto e all'ingresso N0 abbiamo un segnale a livello logico basso, per cui l'uscita del primo buffer si troverà in stato di alta impedenza ed è come se fosse disconnessa dall'uscita Y. Il valore assunto dall'uscita Y dipenderà quindi dal valore assunto dall'uscita del secondo buffer a tre stati, dato che è quello che ha il segnale di abilitazione a un livello logico alto. Per cui quando I1 vale 0, l'uscita Y vale 0. Quando I1 vale 1, l'uscita Y vale 1. E come nel caso precedente, ma in modo duale, possiamo mettere le condizioni di don't care sul segnale I0, proprio perché l'uscita del primo buffer si trova in stato di alta impedenza. Ci resta un'ultima situazione da analizzare, vale a dire quella in cui entrambi gli ingressi di abilitazione assumono valore logico alto. In questo caso la situazione si complica e dipende dalla relazione tra le due uscite. Infatti, se I0 è uguale a I1, allora l'uscita Y assumerà tale valore senza problemi. Questa situazione è descritta dalla sesta e settima riga della tabella di verità. Questo ovviamente avviene perché i due buffer tendono a pilotare nello stesso modo le due uscite. Quando invece consideriamo la situazione in cui I0 e I1 vanno ad assumere dei valori diversi, il conflitto tra le due uscite va a determinare un flusso di corrente dall'uscita pilotata A1 verso quella pilotata A0, con la conseguente possibilità di rottura di tale porte, visto che le correnti di uscita sono in generale sufficientemente elevate da rompere la giunzione d'uscita dei transistor di uscita nei buffer. Risulta quindi compito del progettista assicurare che in una struttura con n buffer a tre stati connessi insieme, solo uno di essi sia abilitato in un dato istante, andando a utilizzare per esempio un decoder per pilotare i segnali di abilitazione. Per quanto riguarda il multiplexer 2-1 che vedete rappresentato in questa slide, può essere trasformato in modo molto semplice in un tradizionale multiplexer, semplicemente andando ad assicurarci tramite una porta NOT che il segnale di enable 0 e di enable 1 non abbiano mai lo stesso valore. Per cui in questo caso avremmo che la seconda, terza, quarta e quinta riga della nostra tabella di verità vanno a corrispondere con quella di un tradizionale multiplexer. E l'unico segnale di controllo risulta essere un segnale di enable che viene trasferito in forma negata a enable 0 e in forma diretta a enable 1. Ecco, questo è un modo di andare a realizzare un tradizionale multiplexer 2-1 a partire da un multiplexer realizzato con buffer a tre stati. Passiamo ora a vedere degli altri componenti che rivestono un ruolo fondamentale nella realizzazione di circuiti digitali. In particolare vedremo i componenti logici programmabili. I componenti logici programmabili sono delle collezioni di strutture che permettono di implementare funzioni logiche, strutture per il controllo delle connessioni ed immagazzinamento di informazioni. Questi componenti hanno bisogno di essere programmati o configurati per eseguire la funzione logica di interesse. I principali dispositivi logici programmabili presenti sul mercato sono le memorie programmabili a sola lettura, dette anche POM, dispositivi a matrice logica programmabile, detti PLA, i dispositivi logici a matrice programmabile, chiamati PAL, e infine i Field Programmable Gate Array chiamati anche FPGA. Passiamo ora alla slide numero 9, dove ci viene detto che spesso le tecnologie programmabili sono caratterizzate da porte con un elevato fanin. Per andare a rappresentare in modo sintetico lo schema logico di questi dispositivi, le tradizionali porte logiche ad n ingressi vengono rappresentati con opportuni simboli. In particolare, nella parte bassa della slide vedete il simbolo convenzionale e la corrispondente matrice logica per una porta OR a 4 ingressi. Vedete che il simbolo della porta rimane inalterato, ma invece di avere molteplici linee in ingresso, si ha una sola connessione e tutti i possibili ingressi sono rappresentati tramite delle linee perpendicolari. La presenza di una connessione viene poi indicata tramite una X oppure con un pallino. In particolare, questo simbolo di connessione va messo all'incrocio tra la linea d'ingresso e una delle linee perpendicolari. In questo caso si va a indicare che quella particolare linea è uno degli ingressi alla porta. Ovviamente qui in slide vedete l'esempio di una porta OR, ma questa convenzione viene utilizzata anche ad altri tipi di porte, vale a dire AND, XOR e così via. Passiamo ora alla slide numero 10 e vediamo più nel dettaglio la caratteristica delle memorie programmabili a sola lettura. Queste memorie vengono indicate tipicamente con la sigla POM, che sta per Programmable Read-Only Memory, e sono dispositivi a memoria non volatili che vanno a implementare le funzioni booleane in forma somma di min-termini o SOP, che è una delle prime forme che abbiamo visto all'inizio del corso. Il fatto che queste memorie siano non volatili ci va a indicare che le informazioni binarie sono immagazzinate in modo permanente, per cui possiamo dire che le memorie POM mantengono le informazioni anche in assenza dell'alimentazione. Le informazioni sono contenute all'interno del circuito, si dice che le informazioni sono embedded nel circuito e ne fanno parte integrante. In particolare, possiamo vedere la nostra memoria prom come l'implementazione circuitale della tabella di verità di una data funzione. Per quanto riguarda la struttura di queste memorie, esse sono costituite da una matrice fissa di porte AND che fungono da decoder e da una matrice programmabile di porte OR. In particolare, nella parte in basso della slide numero 10, vedete una schematizzazione della struttura di questi dispositivi. Abbiamo gli ingressi che vengono forniti alla matrice fissa di porte AND, che ricordiamo essere un decoder. Questa matrice fissa è connessa tramite delle connessioni che sono programmabili alla matrice di porte OR, anch'essa programmabile, che è quella che poi fornisce l'uscita della nostra memoria. Passiamo alla slide numero 11, dove ci viene detto che una memoria ROM, non necessariamente programmabile, ma una generica ROM, riceve K ingressi che costituiscono l'indirizzo e fornisce in output n uscite che vengono indicate con il termine dati. In particolare si dice che gli ingressi vengono utilizzati per fornire l'indirizzo, mentre le uscite forniscono i bit della parola immagazzinata che viene selezionata tramite l'indirizzo. Il numero massimo di parole di una ROM è limitato dal numero K di linee di indirizzo, con le quali ovviamente si possono selezionare un massimo di 2 alla k parole. Dato che non sono consentite operazioni di scrittura, le ROM non hanno ingressi per introdurre dati. Inoltre, in circuiti integrati ROM sono dotati di uno o più ingressi abilitanti e uscite attestati per facilitare la costruzione di strutture multiple di maggiori dimensioni. Memorie ROM permanenti o programmabili sono incluse in numerosi circuiti integrati a grandissima scala di integrazione, fra cui ci sono anche ovviamente i processori. In generale, possiamo dire che una ROM di 2 alla k parole di n bit ciascuna utilizza k linee di indirizzo che vanno a generare combinazioni binarie da 0 a 2 alla k-1. A ciascuna di queste combinazioni corrisponde poi una parola da n bit. Questa situazione viene rappresentata con lo schema che vedete nella parte bassa della slide numero 11. Vediamo ora più nel dettaglio la struttura di una memoria ROM passando alla slide numero 12. In questa slide viene mostrata la generica struttura di una memoria ROM di 32 parole, che avrà quindi 5 linee di indirizzo. Ciascuna parola formata da 8 bit. I 5 ingressi usati per gli indirizzi di memoria vengono decodificati da un decoder 532 in 32 uscite diverse. Le 32 uscite sono connesse a ciascuna delle 8 porte OR per mezzo di connessioni programmabili. Vedete che in questo diagramma è utilizzata la simbologia delle porte logiche con ingressi a matrice, che è tipica dei circuiti logici complessi. Vediamo adesso di analizzare lo schema che vedete nella slide 12 e capire insieme come funziona. Allora, abbiamo detto che gli ingressi, vale a dire le linee di indirizzo, sono fornite al decoder. Supponiamo di imporre tutti i valori logici bassi ai 5 ingressi del decoder. La linea che verrà attivata sarà quella che nella slide corrisponde alla linea 0 in uscita al decoder. Vuol dire che questa linea sarà posta a un valore logico alto, mentre tutte le altre saranno poste a un valore logico basso. Quindi, in uscita alle 8 porte OR che vedete nella parte bassa della slide, avremo uno 0 qualora la porta non sia collegata direttamente all'ingresso 0, mentre avremo un 1 qualora l'esima porta sia connessa alla linea 0. Ovviamente questo ci permette, in fase di programmazione, di andare a definire quale parola dovrà essere fornita in uscita qualora si presenti l'incasso all'indirizzo 0. Per cui, se noi ad esempio volessimo avere in uscita la parola una seguito da tutti i zeri, avremmo da formare la prima connessione tra la porta logica O7 e la linea 0 e lasciare libere tutte le altre. In questo modo, quando mettiamo uno 0 come parola nell'indirizzo, abbiamo che in uscita andiamo a leggere per quanto riguarda la porta O7 un 1 perché abbiamo la connessione tra questa porta logica e la linea di indirizzo 0, mentre in tutte le altre porte logiche avremo uno 0 proprio perché abbiamo che non c'è la connessione fra queste porte logiche e la linea 0 di in uscita al decoder. Analizziamo adesso insieme come sono fatte le connessioni. Abbiamo che ciascuna porta OR ha in questo caso 32 ingressi e ciascuna uscita del codificatore è connessa a uno degli ingressi di ciascuna porta OR. Dato che ciascuna porta OR ha 32 connessioni programmabili interne e ci sono 8 porte OR in questo circuito, la ROM che stiamo considerando contiene 32 per 8, cioè 256 connessioni programmabili. Se analizziamo la struttura generica di una ROM, abbiamo che questa contiene un decodificatore interno K, 2 alla K linee e N porte OR. Ogni porta OR ha 2 alla K ingressi che sono connessi attraverso collegamenti programmabili a ognuna delle uscite del decodificatore. Passiamo ora alla slide numero 13 e vediamo com'è possibile utilizzare una memoria ROM per realizzare quella che è una tabella di verità di una funzione. In particolare, nella slide numero 13 ci è riportato un esempio di come è possibile realizzare un incrementatore utilizzando una memoria ROM. Allora, come si fa in questo caso a capire quali connessioni andare a effettuare e quali no? Allora, ovviamente bisogna partire dalla tabella di verità. Sappiamo che il nostro incrementatore è un circuito che riceve in questo caso 5 linee d'ingresso e pone 8 valori in uscita, vale a dire una parola da 8 bit in uscita. È un incrementatore perché semplicemente aggiunge 1 alla nostra parola in ingresso. In questo caso la parola in ingresso coincide con l'indirizzo, per cui quando noi abbiamo una parola di tutti i zeri come indirizzo d'ingresso, in uscita dobbiamo andare a porre 00000001, che è esattamente la configurazione binaria su 8 bit che ci dà il valore decimale 1. Quando abbiamo poi l'indirizzo 1, dobbiamo andare a porre in uscita il valore decimale 2, per cui vedete che nella seconda linea del decoder, vale a dire quella pari a 1, abbiamo effettuato il collegamento tra la porta O1 e questa linea, mentre tutte le altre linee sono lasciate senza connessione. Vediamo poi cosa succede quando andiamo a mettere come indirizzo il valore decimale 2. Beh, in questo caso dobbiamo porre in uscita il valore binario pari alla configurazione 3. In questo caso, quindi, O0 e O1 devono essere connesse alla linea 2, mentre tutte le altre porte OR non devono effettuare la connessione con la linea numero 2. Ecco, vedete che in questo modo andiamo a trasferire in uscita il valore pari all'indirizzo incrementato di 1, proprio andando a programmare semplicemente la memoria in questo modo. Vediamo adesso brevemente i vari metodi che possono essere utilizzati per programmare una memoria ROM. Abbiamo in generale quattro tecnologie. Se utilizziamo una programmazione tramite opportune maschere durante la fabbricazione, la ROM viene denominata semplicemente ROM. Se invece utilizziamo dei fusibili, la memoria può essere programmata dall'utente e in questo caso viene denominata PROM, vale a dire Programmable ROM o ROM programmabile. Se invece si utilizza la tecnologia cancellabile con base fluttuante, la memoria è denominata EPROM, vale a dire Erasable Programmable ROM, cioè ROM cancellabile e programmabile. Infine abbiamo un'ultima tecnologia, vale a dire la tecnologia cancellabile elettricamente, in questo caso la memoria è denominata EEPROM oppure E-Quadro-PROM, vale a dire Electrically Erasable Programmable ROM, o ROM programmabile e cancellabile elettricamente. In generale, la scelta della tecnologia da utilizzare per la programmazione di una memoria ROM dipende da diversi fattori, fra cui il numero di ROM identiche da produrre, quanto tempo deve durare la programmazione effettuata e il grado di riprogrammabilità e le prestazioni in termini di ritardo. La programmazione di una ROM viene poi solitamente effettuata attraverso degli opportuni programmi che isolano l'utente dalla conoscenza dei dettagli della programmazione. Inoltre, una ROM può essere usata per contenere programmi per la gestione di microcontrollori e anche di sistemi embedded. In questo caso, il contenuto della memoria sarà semplicemente la sequenza di istruzioni binarie generate da compilatori e/o da assemblatori, ovvero può essere programmata per implementare funzioni booleane descritte da tabelle di verità, equazioni booleane o da frammenti di codice HDL. Ad esempio, noi abbiamo visto il codice VHDL, esiste la possibilità di convertire il codice VHDL in un'opportuna sequenza di bit che viene poi memorizzata, ad esempio, all'interno di una memoria ROM. Abbiamo poi il caso delle memorie flash, in cui il contenuto può essere direttamente il risultato di una conversione da analogico a digitale all'uscita, ad esempio, di un registratore audio digitale o di una videocamera digitale. Indipendentemente dall'uso, l'ingresso è comunque trasformato in una sequenza di connessioni aperte o chiuse nella matrice di programmazione delle porte OR.